Alleluia. Vogliamo leggere insieme la Bibbia nel libro dei Numeri? Leggeremo nel libro dei Numeri al capitolo 11. Alleluia. Libro dei Numeri, leggeremo al capitolo 11 e leggeremo al primo versetto, Numeri 11, 1. Alleluia, alleluia. Numeri 11, 1, avete preso tutti? Avete portato tutti la Bibbia? Ma un amen ho sentito, com'è? L'avete portata la Bibbia? Non dirò quanti non l'avete portata perché non vi voglio far fare brutte figure, ma un buon credente viene in chiesa con la Bibbia, o no? Che dite? È così o non è così? In base a dove andiamo ci portiamo quello che ci serve. In chiesa ci portiamo la Bibbia. Una volta i fratelli portavano la Bibbia all'innario. Oh, è pesante. È pesante. Ah, è pesante. Numeri 11:1. Ora il popolo cominciò a mormorare. Non è che mormorate ora, il pastore ci ha detto che dobbiamo portare la Bibbia. Ora il popolo cominciò a mormorare in modo irriverente alle orecchie del Signore. Come il Signore li udì, la sua ira si accese, il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro e divorò l'estremità dell'accampamento. Allora il popolo gridò a Mosè, Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense. Quel luogo fu chiamato Tabera, significa incendio, perché il fuoco del Signore era divampato in mezzo a loro. Accomodatevi. Con la certezza che non è che voglio mettere il dito nella piaga, con la certezza che il prossimo culto, quelli che non l'hanno portato, porteranno la Bibbia, sicuramente avrete notato nella lettura, quelli che avete portato la Bibbia, che ci siamo sorpresi. Il lettore che ama la scrittura sarà sorpreso sicuramente dalla rapidità con cui i figli di Israele iniziarono a lamentarsi di nuovo davanti al Signore, visto che poco prima avevano finito di lamentarsi. Subito comincia un nuovo lamento, una nuova lamentela. E io, fratelli, con l'aiuto del Signore, e vedrete che scopriremo delle cose interessanti stasera, perché l'ho scoperte io pure, quindi immaginate, per me è stata una novità, però può darsi che già voi lo sapevate, ma vediamo insieme, dai, vediamo insieme. La Bibbia è meravigliosa, amen che è meravigliosa. E vedremo stasera, parleremo del malcontento, il malcontento, a volte c'è del malcontento, no? Ma la prima cosa che vogliamo vedere, proprio esaminando questi tre versetti della Bibbia, è una storia a sé, in tre versetti. Vediamo prima di tutto la causa del malcontento, la causa. Perché abbiamo letto in questo bellissimo passo che il popolo cominciò a mormorare in modo irriverente. Poi vedremo pure questa definizione, com'è nell'originale, in modo irriverente, alle orecchie del Signore, e si accese un fuoco che divampò in mezzo a loro, notate, e divorò. State attenti a questa espressione, divorò l'estremità dell'accampamento. Divorò l'estremità dell'accampamento. Come era fatto questo accampamento? Perché se non sappiamo come era fatto l'accampamento degli israeliti, non possiamo comprendere quello che è successo in questa storia drammatica ma piena di lezioni. Sicuramente vi sarete ricordati nella lettura, quando abbiamo fatto lo studio biblico sul tabernacolo, abbiamo visto le foto, alcune diapositive, e sicuramente vi siete ricordati che quando il popolo si accampava, quando il popolo raggiungeva una meta e il Signore diceva siamo arrivati, una tappa, che cosa succedeva? Che i leviti erigevano nuovamente il tabernacolo, il luogo di dimora del Signore, questo recinto, vi ricordate questo recinto? Dove all'interno si trovava la tenda di convegno, che era formata da un luogo santo e un luogo santissimo, e dentro questo luogo santissimo c'era l'arca e lì si manifestava la presenza di Dio. Dovete sapere, per chi non ha molta conoscenza biblica, che quando il popolo si accampava, la prima cosa, ripeto, si erigeva il tabernacolo, luogo della presenza del Signore, e subito attorno al tabernacolo si disponevano le tribù. Come si disponevano queste tribù? Si disponevano in un modo ordinato. Il popolo di Dio è un popolo ordinato. Dite un amen? È un popolo ordinato. E allora, all'entrata del tabernacolo si disponevano le tribù di Giuda, Issacar e Zabulon. Dall'altra parte si disponevano Beniamino, Manasse ed Efraim. E poi ancora a sud c'era Dan, Asher e Neftali, e a nord Gad, Simeone e Ruben. Tre tribù a nord, tre a sud, tre a est e tre a ovest. E l'arca al centro. Perché se vi ricordate quando abbiamo fatto anche lo studio sul tabernacolo, questa disposizione non era casuale, ma voluta da Dio, in quanto c'è un messaggio persino nella disposizione dell'accampamento. Dio deve stare al centro del suo popolo. La Chiesa non ruota attorno a Mosè. La Chiesa, scusate se dico questo, era Israele. Israele non ruotava attorno a Mosè, non ruotava attorno ad Aronne, non ruotava attorno ai Leviti. La Chiesa, anche oggi come allora, ruota attorno al Signore. La Chiesa ha un solo capo, una sola guida, un solo pastore. Noi sulla terra siamo dei piccoli pastori, ma c'è un sommo pastore e vescovo delle anime nostre, che è il Signore Gesù. E un buon credente ha imparato a mettere Dio al centro della propria vita. Un buon credente ha imparato a mettere Dio al centro della propria famiglia. Le famiglie di Israele erano disposte attorno al tabernacolo. Dio è al centro della chiesa, Dio è al centro della famiglia, Dio deve essere al centro della tua vita. E tutti guardavano al tabernacolo. Immaginate questa scena, immaginate questo recinto, un po' come un campo da calcio, questo rettangolo, e tutte le tribù disposte attorno a questo recinto. Tutti convergevano verso il luogo in cui si manifestava la presenza del Signore. Che c'entra tutto questo, pastore, con quello che abbiamo detto fino adesso? C'entra, perché abbiamo visto che scoppia un malcontento, un mormorare irriverente. Questo viene alle orecchie del Signore, ma quando viene alle orecchie del Signore, il fuoco del Signore divampò in mezzo a loro, è scritto, e divorò. Notate attentamente questa espressione: divorò l'estremità dell'accampamento. In altre parole, sapete che cosa sta dicendo qui la Bibbia? E questa è l'opinione anche di tanti commentatori della Scrittura, che gli scontenti, state attenti, gli scontenti, io mi auguro che non ci sia nessuno che viva sempre nella scontentezza, che gli manca la gioia di vivere, la gioia della presenza del Signore. Gli scontenti si trovano sempre lontano dall'arca. Il fuoco esce, divampa l'estremità dell'accampamento. Cioè, quelli che vivevano vicino al tabernacolo furono risparmiati. Quelli che stavano all'estremità dell'accampamento, quelli che stavano lontani dall'accampamento, lontani nel senso nella periferia più lontana e quindi sempre più distanti dal centro della religiosità ebraica, furono raggiunti da quella fiamma. Erano, ripeto, lontani dall'arca. E io vorrei dire che, cari nel Signore, che da sempre, dai principi della storia dell'umanità, da sempre gli scontenti stanno lontano dall'arca. Quando si sta lontano dalla presenza di Dio, non si è felici. E quando si sta lontano dalla presenza del Signore, fratelli e sorelle care, amici, cerchiamo sempre di dire la colpa è di qualcun altro. Volete la prova? Adamo, chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato del frutto dell'albero che t'avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose: la donna che tu mi hai messa accanto. La colpa di chi è? Di Dio. È lei che mi ha dato del frutto dell'albero, io ne ho mangiato. Dio il Signore disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna rispose: il serpente mi ha ingannata e io ne ho mangiato. È sempre colpa di qualcun altro. E questo è il problema della scontentezza di chi vive lontano dalla presenza di Dio. Quando viviamo lontano dalla presenza di Dio, quando non facciamo la sua volontà, quando non gli ubbidiamo, Adamo ed Eva in realtà che cosa avevano fatto? Avevano disubbidito a un comando del Signore che gli aveva detto: non mangia tutto quello che vuoi, ma non mangiare del frutto di quest'albero, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Nel giorno che ne mangerai, certamente morirai. Alla fine trasgrediscono, disubbidiscono, e la colpa di chi è? Adamo dice che la colpa è di Eva, Eva dice che la colpa è del serpente, e nessuno si assume le proprie responsabilità. Erano scontenti perché hanno sentito la voce del Signore che passeggiava nel giardino, ma loro si sono nascosti perché hanno avuto paura. Non erano felici in quel momento, e non erano felici perché non stavano vicino al Signore. Il Signore disse a Caino: Caino, perché sei irritato? Perché sei nervoso? Perché sei così irascibile? Perché perdi subito le staffe? E perché hai il volto abbattuto? Non mi piace questa faccia, Caino, Se agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu lo devi dominare. Caino non era felice, non era sereno, non era tranquillo. Caino era irritato. Caino probabilmente aveva mormorato contro Dio, che non era contento dell'offerta che lui aveva portato, era contento dell'offerta di Abele, ma non era contento dell'offerta di Caino. E Caino questo non lo poteva sopportare, ce l'aveva con Dio. Il suo problema però, il suo malcontento, non era dovuto alla colpa di qualcuno, quasi sempre la colpa è di Dio. Il malcontento di Caino era qualcosa che riguardava lui stesso, perché era lontano dalla comunione col Signore. Quando stiamo in comunione col Signore, vediamo tutto sotto un altro aspetto. Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano. Prima che il Signore avesse distrutto Sodoma e Gomorra, era tutta irrigata, sembrava l'Egitto. E Lot scelse per sé tutta la pianura del Giordano. Andò a piantare le sue tende fino a Sodoma e Gomorra. Non andavano d'accordo più con lo zio, c'era del malcontento, ma il suo malcontento era il risultato del suo distacco piano piano dalla presenza di Dio e dalla comunione col Signore. Altrimenti non si spiega il fatto che va ad abitare in un luogo corrotto come Sodoma e Gomorra. E anche se dopo si lacerbiva l'anima quando vedeva le cose storte, ci sembra di capire che fino al salvataggio che Dio usò non è che ha usato tanta saggezza nella propria famiglia. C'era del malcontento nella sua vita, ma il malcontento non era causato dalla colpa di qualche altro di Dio, era causato dalla sua mancanza di comunione col Signore. La parola di Dio ci dice che Giacobbe, che era un imbroglione, disse al fratello Esaù: vendimi prima di tutto la tua primogenitura. Non era felice Giacobbe di essere il secondo in famiglia, voleva essere il primo, e voleva essere il primo usando dei mezzi poco leciti, poco giusti. Per dire la verità, non era contento nemmeno Esaù, che era il primo. Tant'è vero che Esaù dice: sto morendo, a che mi serve la primogenitura? Non mi interessa proprio niente, dammi sto piatto di lenticchie. C'era del malcontento nella vita di Giacobbe e c'era del malcontento nella vita di Esaù. Ma la colpa non era degli altri, della mamma che patteggiava per Giacobbe o di Isacco che patteggiava per questo figlio, e di Esaù che gli portava la caccia migliore, gli portava, no, vi ricordate, Esaù era un bravo cacciatore. La mamma patteggiava più per Giacobbe, Isacco più per Esaù, ma alla fine il problema non era né dei genitori né degli altri, il problema è che questi due avrebbero dovuto fare un incontro col Signore. Più tardi Giacobbe lo fece. I fratelli di Giuseppe vedevano che il loro padre amava Giuseppe più di tutti gli altri, perciò lo odiavano, non potevano parlargli amichevolmente. C'era del malcontento nella vita dei fratelli di Giuseppe, ma la colpa non era di Giuseppe, non era nemmeno di Esaù, di Giacobbe, scusate, che gli aveva comprato una veste variopinta, una veste molto bella. Il problema era nel loro cuore, il problema era nel fatto che non avevano la stessa fede che Giuseppe aveva nel cuore, lo stesso amore per Dio che Giuseppe aveva nel cuore, e che più tardi gli farà fare delle scelte importanti. Vi ricordate, davanti a diverse tentazioni, come Giuseppe risponderà: come potrei fare questo e peccare contro Dio? Giuseppe amava il Signore, i suoi fratelli avevano un cuore lontano dal Signore, non facevano la volontà di Dio come dovevano. Per la verità c'è una descrizione anche nel Nuovo Testamento di gente che vive nel malcontento. Gesù racconta una parabola, quella dei talenti, per dirci che dobbiamo stare attenti: un giorno al tribunale di Cristo saremo premiati in base a come avremo trafficato i nostri talenti, i talenti che Dio ci ha dato. Dice questo servitore che aveva ricevuto un talento, il Signore si avvicinò anche a quello e disse lui: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro. Vedete come c'è del malcontento? Cioè, sta dicendo come sarà il ragionamento di alcuni che un giorno, non ricevendo premi da parte del Signore, se la prenderanno con Dio. Signore, tu sei un uomo duro, io lo sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Vedete come c'è del malcontento? E allora ho avuto paura
e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. E il suo padrone gli rispose: servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri e al mio ritorno l'avrei ritirato con il mio interesse. Il problema di questo credente che alla fine non riceve niente non è in Dio, che è duro, che è cattivo, che ci chiede troppo, perché i comandamenti del Signore non sono gravosi. Amen, fratelli. Il problema di questo credente è che era fannullone. Signore, aiutaci affinché tra di noi non ce ne sia nessuno fannullone che non vuole trafficare nel campo di Dio, che possiamo lavorare tutti per il Signore con tanto amore e con tanto zelo. Il malcontento ci porta a dare agli altri la colpa e a non scorgere invece che un problema è un problema nostro. Ve lo ricordate il figlio maggiore della parabola del figlio il prodigo? Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non m'hai dato nemmeno un capretto per far festa con i miei amici. C'era del malcontento anche in questo figlio maggiore. Ce l'aveva col padre. A me non m'hai dato manco un capretto. Ma voi sapete tutta la storia. Era un problema del padre. Figlio mio, tutto quello che io ho è tuo. C'è tutto a disposizione. Puoi andare a prendere tutto quello che ti pare. Ma bisognava fare festa, perché questo mio figliolo era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Allora, come vedete, fratelli, è sempre colpa di qualcuno. Quando c'è del malcontento nella nostra vita, è sempre colpa di qualcuno. E spesso è colpa di Dio, secondo la visione di queste persone che si lamentano. Ma la verità, e torniamo al nostro testo, ho fatto tutto questo excursus partendo dal giardino dell'Eden. Ovviamente non ho detto tutto quello che c'era da dire, ma la verità è che quando ci lamentiamo e quando c'è del malcontento nella nostra vita, fate attenzione, la verità è che questi scontenti erano scontenti perché stavano all'estremità dell'accampamento. I mormoratori stavano accampati nelle retrovie, non stavano vicino all'arca, non stavano vicino alla presenza del Signore. Quando tu vivi in comunione col Signore, vedi tutto sotto un altro aspetto. E quando vivi vicino al Signore, finanche le prove che ti accadono nella vita, li vedi tutto sotto un'altra ottica, perché li vedi con lo sguardo del Signore e con la fiducia che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Amen, fratelli. Ho visto tanta gente tribolata, e credo che l'avete conosciuta pure voi. Tanta gente tribolata, eppure tanta gente tribolata che ha potuto dire con Davide nelle sue afflizioni: io benedirò il Signore in ogni tempo, e la sua lode sarà sempre sulla mia bocca. Io credo che potete dire con me che abbiamo incontrato tante persone afflitte che hanno potuto dire: questo afflitto ha gridato al Signore e il Signore l'ha esaudito e l'ha liberato da tutte le sue disgrazie. Ecco, non è un'invenzione mia la predicazione di stasera, è quello che lo Spirito Santo mi ha dato, fratelli, per ricordarci nella Scrittura che tutti quelli che mormorano, tutti quelli che si lamentano, la verità è perché stanno poco vicino all'arca, stanno all'estremità, sono seduti dietro, non sono seduti avanti, vicino, vicino, sempre più vicino. Perché quando Stefano lo stavano lapidando e stava morendo, era un momento difficilissimo. Oh, quante pagine di giornale che avremmo riempito noi. Ma lui, dice la Bibbia, che a un certo punto disse: ecco, io vedo i cieli aperti, gloria al Signore, e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio. Non stava mormorando per come gli stavano andando le cose. Quando Paolo e Sila vengono incatenati per il Vangelo, non se la prendono con i fratelli che l'hanno mandato in missione, non se la prendono con i responsabili di Gerusalemme e non se la prendono nemmeno con coloro che li avevano battuti. Loro, verso la mezzanotte, Paolo e Sila, di loro stiamo parlando, pregando, cantavano inni a Dio e i carcerati li ascoltavano. e non penso proprio che cantassero cantici di funerale. Penso che cantassero: c'è grande gioia nel mio cuore, Gesù è il mio Salvatore, ambasciatori siamo del Salvatore Gesù. Non è un popolo che si butta per terra, non sono dei credenti che dicono tutta la colpa è di Dio, non sono dei mormoratori, perché hanno conosciuto il Signore. Quando i discepoli comparirono davanti al Sinedrio e li batterono e li insultarono, la Bibbia dice che dopo li rilasciarono ed essi se ne andarono via dal Sinedrio, notate, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Cristo. Se sei vituperato nella tua famiglia per il nome di Gesù, rallegrati. Se qualcuno ti prende in giro perché hai detto davanti a tutti che tu ami Gesù, gioisci. Una sorella mi ha detto ieri: mio marito mi tratta male a casa perché io amo il Signore. Rallegrati nel Signore. La vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E Paolo poteva dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Il tuo problema non sono gli altri. Ti stai facendo dei nemici che non esistono. Il tuo problema non sono gli altri, bensì la tua scelta di vivere all'estremità dell'accampamento. Più vivi all'estremità dell'accampamento e più sarai un mormoratore. Più stai vicino all'arca e più non vedi l'ora di dire gloria a Gesù. Perché all'estremità dell'accampamento, fratelli cari, si sta lontani da Dio. Non si gode della presenza del Signore. Immaginate la scena. Immaginate di trovarvi là. Chiudete un attimo gli occhi. Immaginate di vedere questo recinto, questo campo da calcio, se volete, tutti attorno. Là dentro che succedevano tante cose. Si ammazzava l'agnello. Si sentiva l'acqua, no? Dove si lavavano le mani i sacerdoti nella conca di rame. E poi i campanelli del sommo sacerdote che entrava. Loro da lontano, chi era vicino può darsi che sentisse qualcosa, ma chi era lontano non sentiva neanche i campanelli. E quando scendeva la nuvola della gloria di Dio, chi era vicino vedeva qualcosa, ma chi era lontano, forse distratto da altre cose, che vedeva? Non vedeva niente. Vedi, se tu vivi all'estremità dell'accampamento, non avrai i benefici dell'espiazione. Non avrai i benefici dell'espiazione. Se tu vivi lontano dall'accampamento, all'estremità, non godrai della comunione col popolo di Dio. Non vedrai la sua manifestazione. Perderai di vista la sua provvidenza. Non avrai più fiducia nel Signore. Se non stai vicino a Dio, vicino all'arca, vicino alla sua presenza, perderai la fiducia in Lui. Da lontano sicuramente sarai un buon osservatore, ma un critico. Solitamente chi osserva diventa molto critico. Non godi di quello che godono gli altri. Stando all'estremità, tu stai all'estremità solo per essere critico, per osservare le cose che secondo te non vanno bene, perché solo tu ti senti giusto. Sarai un osservatore, ma non un protagonista. Un mormoratore ma non un costruttore. Non vivi la vita del popolo di Dio perché sei seduto all'estremità dell'accampamento. Gli scontenti si trovano sempre lontani dall'arca, ma quando tu sei vicino al Signore, te l'assicuro, ti può cascare pure il mondo addosso. Sei sempre la persona più felice, più vittoriosa e più positiva. Amen, fratelli. Più positiva. Tutto è puro per quelli che sono puri. Se tu vivi vicino alla presenza di Dio, Dio ti darà un nuovo modo di vedere le cose. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma tutti quelli che sono contaminati, tutte le cose, anche quelle pure, ti sembreranno sbagliate. Perché? Perché hai scelto di sederti nel posto sbagliato, all'estremità dell'accampamento. Avvicinati all'arca, avvicinati alla presenza di Dio, avvicinati dove si manifesta la gloria del Signore. Senti, senti l'agnello come grida quando viene scannato, l'agnello che dona la sua vita per te. Senti il profumo, la fragranza che viene emanata sull'altare d'oro che si trova nel luogo santo, dove dei profumi vengono sprigionati e riempiono tutto il luogo santissimo, dal luogo santo, che ci parlano della tua lode, della tua adorazione. Li senti queste cose, le senti? Ed entra nel luogo santissimo per il sangue dell'agnello e scopri quanto è bello lodare, innalzare il nome di Gesù e godere della sua presenza, della sua comunione. Il problema di quel popolo, versetto 1, che cominciò a mormorare in modo irriverente, è tutto dimostrato dalla punizione divina. Il fuoco divampò, non uccise tutto il popolo, non uccise tutto l'accampamento, divorò quelli che erano seduti all'estremità, che non erano vicini all'arca di Dio. Seconda cosa, il modo del malcontento, ed è interessante anche questo. La versione Nuova Riveduta recita: il popolo cominciò a mormorare in modo irriverente. La versione Riveduta recita: il popolo fece giungere empi mormorì. La versione Diodati recita: il popolo mostrò di lamentarsi come per disagio sofferto. Ora, il linguaggio di questi versetti è chiaramente antropomorfico, cioè il Signore usa un linguaggio semplice, umano, si abbassa fino a noi per farci comprendere quello che è successo in quel giorno. Cioè, in realtà, loro mormoravano dentro il proprio cuore, ma la Bibbia ci fa comprendere che il Signore li udì. Il Signore li udì. La Bibbia dice che cominciò a mormorare in modo irriverente alle orecchie del Signore. Ma come se questi dentro di loro dicevano qualche cosa, è mai possibile che Dio li udì? Non c'è scritto che li udì Mosè, non so se avete notato nella lettura. Li udì Dio. Amici, Dio ci sente, lo sapete? Dio ci sente. Ci sente quando siamo al lavoro, ci sente a scuola, ci sente nella camera da letto. Un uccellino che entra, dice così l'Ecclesiaste, ci sente se diciamo qualche cosa che non dovremmo dire. E nella Bibbia più volte è usata questa espressione. Per esempio, Miriam ce l'aveva con Mosè, che aveva sposato una donna cuscita dell'attuale Etiopia, ma gli piaceva la cognata. Come vedete, certe cose succedono anche nelle buone famiglie. E criticava la cognata. Mentre criticava la cognata, dice la scrittura che Miriam disse: il Signore ha parlato soltanto per mezzo di Mosè, non ha parlato anche per mezzo nostro? E il Signore lo udì. Il Signore ascolta tutto. Il Signore ascolta tutto. Perché, Signore, tu mi hai esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. E tu comprendi da lontano, diceva Davide, il mio pensiero. Tu mi scrudi quando cammino e quando riposo. E conosci a fondo
tutte le mie vie. Ma fratelli, attenzione, c'è qui una cosa che non ci deve sfuggire. Vorrei ancora un attimo della vostra pazienza, perché vi dico la grande scoperta che ho fatto. Ci ho messo tanti anni per fare questa scoperta. Tanti anni. Non l'avevo mai letto così. Guardate, fratelli. Il popolo cominciò a mormorare in modo irriverente. Mi sono scervellato. Sto modo irriverente. Ma che significa uno che mormora in modo irriverente? Uno che mormora, mormora. E se mormora è sempre irriverente. È vero o no? Se io mormoro contro il Signore, è sempre irriverente. Lui è santo. E allora non riuscivo a comprendere questo, perché a volte il traduttore, per riuscire a spiegare certi termini ebraici, pure lui fa i salti mortali. Non è facile spiegare certe cose. Allora tu confronti diverse versioni e cerchi di comprendere il pensiero di Dio nel testo originale. Cominciò a mormorare in modo irriverente, a far giungere empi mormorì. Ho letto una versione dove dice così: il popolo cominciò a mormorare male. Ma che senso ha mormorare male? Uno che mormora, perché uno può mormorare bene. Uno quando mormora fa sempre qualcosa di storto, o no, fratelli? Cominciò a mormorare male. Ma che significa? Poi ho scoperto. La Diodati mi ha illuminato. Santo Diodati. Il popolo mostrò di lamentarsi agli orecchi del Signore, state attenti, come per disagio sofferto, come per disagio sofferto. Non perché aveva un problema, state attenti. Cioè, irriverenza, per esempio, è parlare durante il culto, distrarsi. Irriverenza, per esempio, può essere parlare male del Signore, andare in bagno mentre il pastore predica 100 volte, questa è irriverenza. E, per esempio, che so, irriverenza può essere scaricare l'email mentre il pastore predica, leggere WhatsApp e rispondere a WhatsApp mentre il pastore predica. Me ne sono accorto martedì, c'era qualcuno, io facevo lo studio, lui non se n'è accorto, lui scaricava email, scaricava WhatsApp, rispondeva, ogni tanto faceva finta di seguire, ma io da qui me ne accorgo di tutto, di tutto. Quella è anche irriverenza. Ma attenzione, come per disagio sofferto, cioè questi furono colpiti dal Signore perché facevano finta di avere un problema. Non è perché avevano un disagio, ma perché mostrò di lamentarsi come per disagio sofferto. Come per disagio. Cioè, fare finta di avere un disagio quando il disagio non ce l'hai. Ma a voi vi è capitato mai? Gridare di avere un problema quando il problema non ce l'hai. Ora già è sbagliato lamentarsi quando abbiamo un problema, ripeto, mormorare, perché noi dobbiamo avere fiducia nel Signore. Ma questa è stata la stranezza, la sorpresa, perché mi sono meravigliato finanche della punizione di Dio. Signore, ma questa alla fine si sono lamentati, è uscito il fuoco e l'ha consumati. Ma sapete perché la cosa grave qual era? Perché si lamentavano di un disagio che manco c'era. L'avevano creato loro un disagio. Volevano creare un problema nell'assemblea che l'assemblea non aveva. Mi state ascoltando con attenzione? Loro volevano creare un problema all'assemblea che l'assemblea non aveva. Si lamentavano: qui siamo in disagio, qui le cose non vanno bene. Perché non vanno bene? Ce l'avete il pane? Sì, l'ha provveduto il Signore. Ce l'avete le guaglie? Sì, l'ha provveduto il Signore. Ce l'avete l'acqua? Sì, l'ha provveduto il Signore. E allora il problema qual è? Il popolo mostrò di lamentarsi come per disagio sofferto. Cioè, non perché soffrivano un disagio, come?
Non ce l'avevano il disagio. Il problema lo volevano creare perché stavano lontano dall'arca del Signore. Quando stiamo lontano dall'arca, dal tabernacolo, dalla presenza di Dio, fratelli, succede pure questo. Signore, aiutaci stasera a stare più vicino a te, a non vedere il male anche quando non c'è, a non crearlo soltanto per il gusto di crearlo, ma stare vicino al tuo cuore, perché è bello stare vicino a Gesù. Amen, fratelli. Il risultato: divampò un fuoco che li consumò. Quel luogo fu chiamato Tabera, che significa incendio. Fratelli, concludo. Quanti incendi scoppiano, possono scoppiare nella nostra vita quando stiamo lontani dalla presenza di Dio? E visto che di malcontento, di mormorio ho parlato fino adesso, mi viene in mente una cosa che sicuramente state pensando pure voi. Fratelli, fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri. Ci sono alcuni che sanno tutto e che se loro facessero le cose le farebbero meglio di tutti, ma non fanno niente per darti una mano. Poiché manchiamo tutti molte cose, se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Se mettiamo il freno in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, noi possiamo guidare anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e siano spinte da venti impetuosi, sono guidate da un piccolo timone, dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una foresta. Un piccolo fuoco. Scoppiò un fuoco e divampò e consumò l'estremità dell'accampamento. Il Signore nella Bibbia è anche un fuoco consumante, ma mi piace considerare che il Signore nella Bibbia è anche un fuoco che brucia e non consuma. Mosè vede un pruno che ardeva, si avvicina, e quel pruno che si doveva proprio disintegrare bruciava, ma non si consumava. Noi non vogliamo essere consumati dal Signore, vogliamo ardere per Dio. E vogliamo un altro fuoco, un fuoco che ci riscalda, un fuoco che ci ritempra, un fuoco che ci benedice, un fuoco che non ci distrugge, un fuoco che ci dà potenza affinché possiamo dire come Geremia: non vorrei più parlare, ma quando penso questo c'è come un fuoco nelle mie ossa e non posso stare zitto e voglio andare avanti e voglio servire il Signore. Gloria a Gesù. Non vogliamo essere toccati da quell'altro fuoco. Vogliamo essere toccati da quel fuoco della Pentecoste, da quel fuoco che ci riempie, che ci benedice, che ci porta avanti, che ci usa e ci fa strumenti per la gloria del Signore. Ma c'è un problema: non vivere all'estremità. Non vivere all'estremità. Prendi le parole giuste stasera. Trova le energie. Prendi una decisione e dici: Signore, io non mi sto più seduto in questo posto. È un po' come in chiesa, no? Voglio cambiare posto. In chiesa solitamente ci sono quelli che hanno il posto eterno. Guai a chi li tocca da quel posto, il posto è loro. Ovviamente l'arca non è qui. Io sto parlando di qualcosa di più importante, della presenza di Dio. Signore, voglio cambiare posto. Mi voglio avvicinare di più a te. Non voglio vivere all'estremità dell'accampamento. Non voglio essere estraneo alla vita di Dio. Non voglio essere distratto dinanzi alle cose che succedono dentro il tabernacolo. Ci sono alcuni che non sanno quello che succede nella Chiesa. Non sanno qual è la vita del popolo di Dio. Non sanno se qualcuno si converte. Non sanno se il Signore è all'opera o non è all'opera. Non sanno niente. Li vedete spuntare una volta ogni tanto, ma non gli importa niente perché vivono all'estremità. Sono critici, ma non protagonisti. Non li vedete mai innalzare una preghiera. Li dovete chiamare per farlo. Non sia mai. Ma non si sentono partecipi. C'è qualcosa che non va bene, che non funziona. Non vivere all'estremità dell'accampamento. Vai avanti. Cerca il Signore. Avvicinati alla Shekinah. Avvicinati alla nuvola. Avvicinati all'altare d'oro. Avvicinati all'altare degli olocausti. Entra nel luogo santissimo per il sangue dell'agnello e vedrai quante cose belle ancora il Signore ha preparato per te. Alziamoci in piedi.